Questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida, nell'ispirazione dello Spirito Santo, volevo condividere con voi ciò che il Signore ha messo nel mio cuore in questi ultimi giorni. Il titolo del messaggio è questo: Io so chi sei. È una frase che recentemente ha risuonato nella mia mente per diversi giorni, e perciò il Signore penso che mi avesse chiamato ad investigare che cosa significasse alla luce della Scrittura, per me personalmente, questo messaggio che il Signore mi mandava continuamente. Volevo leggere con voi dalla parola di Dio un passaggio che è un po' quello che sarà, insomma, il punto di partenza delle riflessioni che faremo questa mattina. Salmo 139, Salmo 139 dal versetto 1. Ovviamente qui colui che parla è il Signore, il destinatario in questo caso ero io, ma possiamo essere tutti noi questa mattina. Il Signore ci sta dicendo che sa chi siamo. Salmo 139 dal versetto 1. O Eterno, Tu mi hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi seggo e quando mi alzo. Tu intendi da lungi il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, o Eterno, già la conosci appieno. Tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci. Versetto 13. Poiché tu sei tu che hai formato le mie reni e che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Versetto 15. Le mie ossa non ti erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Amen. In questo bellissimo salmo, Davide si rivolge al Signore. È interessante, se esaminiamo in dettaglio questo salmo che si distende nei suoi versetti, sia la parte iniziale che la parte terminale ruotano attorno allo stesso, a un messaggio fondamentale, che è questo: Dio ci conosce realmente. Dio conosce realmente chi noi siamo. È bello l'inizio di questo salmo che dice: Signore, o Eterno, tu mi hai investigato e mi conosci. E dopo aver analizzato per lo Spirito qual è la conoscenza che ha di noi, che aveva di Davide stesso, ma possiamo dire che il Signore ha di tutti noi, la richiesta al termine del salmo è la stessa. Ma è fatta per: hai fatto fino qui, Signore, mi hai investigato e mi conosci, e per quello che verrà dopo. Vedete come si estende temporalmente questa richiesta di Davide verso il suo Dio. Signore, provami e guidami verso la via eterna. Investigami ancora. È veramente meraviglioso come questo tema sia centrale in questo salmo, ma possiamo dire che questo tema è centrale nella nostra vita. Questo io so, che il Signore ha fatto suonare nella mia mente, che titola questi pensieri, è veramente importante. Non dobbiamo considerarlo nell'accezione più generale, come spesso siamo portati a fare, il fatto che Dio sappia ogni cosa. È vero, dentro questo salmo è scritto questo, che Dio sa ogni cosa, anche, ma è scritto qualcosa di molto più personale ed importante, che dobbiamo meditare con attenzione. Dio sa ogni tua cosa, come Dio sa ogni mia cosa. Ed è questo il punto che voglio meditare, che ho meditato e che vorrei vedere con voi questa mattina. Che Dio conosce di noi stessi quello che noi spesso non conosciamo. E questa è la rivelazione della parola di Dio. Dio conosce di noi stessi ciò che spesso noi stessi non conosciamo di noi. Conosce quello che ci turba, conosce quello che ci squilibria, che ci dà difficoltà, conosce ogni cosa, ma la conosce nella profondità, cosa che noi vediamo l'effetto di quello che qualcosa causa nel nostro cuore, mentre il Signore conosce la radice. Ed è questo che dobbiamo puntare, non a conoscere l'effetto, ma a conoscere la radice, perché noi non sappiamo, e vedremo perché tra poco, in fondo chi siamo, se non ci viene rivelato da Dio. Non lo sappiamo, pensiamo di sapere chi siamo, ma in realtà, come vedremo tra un po', non lo siamo. Perché? Perché il peccato ha prodotto un guaio catastrofico nella nostra vita. Questo è il guaio del peccato. Nel capitolo 3 della Genesi noi leggiamo questo. Gli occhi di ambedue si aprirono. Ma questo passaggio, gli occhi di ambedue si aprirono a cagione della disubbidienza, mangiarono del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questi gli occhi di ambedue si aprirono è l'inizio della nostra disgrazia. In realtà i nostri occhi non sono aperti su quello che realmente dovremmo vedere. I nostri occhi, come vedremo tra un po', ci ingannano e non ci permettono di vedere quello che in realtà dovremmo. L'uomo, mettendo in atto la disubbidienza verso il Signore, è divenuto peccatore. Peccando è divenuto peccatore. E la separazione da Dio fa sì che noi non siamo in fondo. Pensateci, non è filosofia spicciola. Pensateci nella realtà delle vostre vite. Non sappiamo in fondo chi siamo se non ci è rivelato dal Signore. Difatti noi vediamo una cosa che ho riletto con un pochino più d'attenzione e mi ha fatto pensare. Vediamo che subito dopo il peccato, qual è stata la prima preoccupazione dell'uomo? Vestirsi. Ma era quello il problema più grande che in quel momento affliggeva l'uomo? Trovare di cui coprirsi. L'uomo si era occupato in quel momento della nudità esteriore, ma aveva tralasciato qualcosa di molto più grave, che era la nudità che si era creata dentro al suo cuore. Ho udito la tua voce sul far della sera nel giardino e mi sono nascosto. Ho preso delle foglie di fico, le ho raffazzonate insieme per coprire la mia nudità. Ma Dio va al punto. Chi ti ha mostrato che eri nudo? Una parentesi su questo è che questa parola è anche un'anticipazione di quello che accadrà alla fine dei tempi, quando coloro che non saranno vestiti di Cristo e saranno trovati nudi vorranno fuggire dalla presenza dell'ira di Dio e nascondersi, ma questo non sarà più possibile negli ultimi tempi. Coloro che saranno trovati nudi, cioè non sopravvestiti dal manto di Cristo, saranno giudicati e condannati eternamente. Il problema della nudità fisica, di cui l'uomo si era preso cura in questo momento, era ben meno grave del problema grave della nudità spirituale, della morte spirituale nel quale l'uomo era piombato. L'uomo non si rendeva conto, e questo mi ha colpito in relazione a quello che ho detto poc'anzi, cioè che noi non sappiamo se Dio non ce lo rivela chi siamo e quali sono le conseguenze delle nostre azioni. L'uomo non si rendeva conto della gravità, cioè del fatto che la parola di Dio era andata a compimento e che l'uomo era morto. Era ben più grave di coprire la sua nudità esteriore. Ma l'uomo non se ne rendeva conto, e così noi oggi, se Dio non ce lo rivela, non ci rendiamo conto della profondità, dello squilibrio, come vedremo tra un po', che è dentro al nostro cuore. Vediamo nei dialoghi che seguono immediatamente dopo, che vediamo gli effetti di quello che era successo. Il primo effetto che attanaglia e distrugge la nostra società oggi è quello della mancanza di responsabilità. Nessuno è più responsabile di niente. Non c'è più nessuno, non troverete mai nessuno che dice è colpa mia. Solo uno ha detto prendo io la colpa di tutti loro e la porto sul legno. E quello è il Signore Gesù. Ha fatto proprio quello che era il problema dell'uomo. Ha fatto proprio e l'ha portato sul legno. Io pago per tutti questi. Qui l'uomo evidentemente cominciamo a vedere un effetto, ma non era la causa, la mancanza di responsabilità. L'iniquità, cioè la non equità, rende l'essere umano totalmente sbilanciato. Sbilanciato. Abbiamo diversi sentimenti, diverse peculiarità del nostro carattere, che sono in Dio trovano l'equilibrio. perché noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. In Dio tutto, l'amore è in equilibrio con l'odio, la grazia e la misericordia sono in equilibrio con l'ira. Perché Dio è perfetto. Questo è quello che ha creato il peccato in noi, ha squilibrato tutto questo, cioè muove il punto di equilibrio verso qualsiasi delle altre zone, che rende questo, ci rende squilibrati nei confronti degli altri, ma cosa più grave che vediamo stamattina, anche nei confronti di noi stessi. Siamo squilibrati nei confronti di noi stessi, non abbiamo equilibrio per discernere quello che siamo. Perciò il punto è questo: è necessario, come fu necessario allora, l'intervento di Dio nella nostra vita, nella tua vita, per mettervi ordine. È necessario, perché già lo vediamo nella Genesi. L'uomo era preoccupato della sua nudità e Dio arriva, mette ordine e fa il punto della questione. Cioè gli dice quello che realmente era successo alla sua vita e quelle che erano le conseguenze della scelta che aveva fatto. Che la parola di Dio, se quando tu mangerai dell'albero del frutto della conoscenza del bene, se tu mangerai di quest'albero, per certo morrai. Il Signore viene a mettere, viene a fare il punto della situazione e rivela all'uomo l'entità delle sue azioni, le sue conseguenze. E così lo fa con noi. È necessario che il Signore ci dica chi realmente siamo e venga Lui a fare il punto della nostra situazione. È fondamentale. Questo io so chi sei significa che Lui sa chi noi realmente siamo e può fare il punto della nostra situazione. E questo è il primo pacchetto, secondo me, della grazia divina. Possiamo vedere questo passaggio veramente con grazia, della grazia di Dio. Al di là che troviamo nei versetti, se non ricordo male, 15 e 16 del capitolo 3, l'anticipazione della venuta del Cristo. Ma vediamo come Dio interviene per mettere a conoscenza la sua creatura della gravità della sua disobbedienza. Questa è grazia. Avete mai letto questo passaggio vedendolo come un atto di grazia? Così dobbiamo fare. Perché l'uomo si era preoccupato di cucirsi una cinturina, ma non aveva compreso cosa questa decisione avesse comportato a livello sia eterno, sia a livello della sua vita. Il Signore dovrà dire all'uomo, per fare il punto, ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Ma è Dio che lo ha rivelato all'uomo. È Dio che è venuto con la sua grazia a mettere ordine, a dire all'uomo quello che era la conseguenza delle sue scelte. Perciò questo cosa vuol dire? Prendendo questo esempio della Genesi, ce ne sono molti altri nella parola di Dio, che se vogliamo veramente sapere chi siamo, dobbiamo confrontare la nostra vita con la parola di Dio. Dobbiamo prendere la parola di Dio, leggerla, meditarla. E quello la cartina al tornasole di quello che noi veramente siamo. Non sono neanche il paragone con gli altri, sia che noi siamo maggiori oggettivamente o minori. Ma il nostro punto di riferimento è la parola di Dio. E di fronte alla parola di Dio, se c'è la grazia di Dio, ci troveremo sempre mancanti e peccatori. La parola è veramente qualcosa di meraviglioso, qualcosa è riduttivo. Se noi leggiamo, per esempio, un passo noto, Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice che la parola di Dio è vivente ed efficace. È più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Guardate che profondità che ha la parola di Dio. Noi siamo spesso orientati a guardare la superficialità e l'effetto, ma Dio che ci conosce e sa dov'è il punto della faccenda, dov'è il punto decisionale, dove bisogna andare a mettere le mani, vuole penetrare fino alla divisione dell'anima e dello spirito. E giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura alcuna che sia occulta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. La parola di Dio ha l'affilatura necessaria per fendere e per penetrare. Mi piace molto questo passaggio, questa espressione alla divisione dell'anima e dello spirito. Io penso sempre questo. Riesce ad entrare in quel punto dove c'è la congiunzione tra i nostri sentimenti, la nostra volontà, rispetto alla nostra coscienza e la nostra intelligenza, alla divisione dell'anima e dello spirito. Arriva lì, e lo spirito, come dice Proverbi 20-27, è la lucerna dell'Eterno, che ci differenzia dalle bestie. Perché siamo diversi dalle bestie, dagli animali? Perché il Signore ci ha dato lo spirito, che è chiamata in Proverbi 20-27, la lucerna dell'Eterno. La parola arriva lì, dove noi stessi non arriviamo. Non riusciamo, per via del peccato, per via dello squilibrio, noi ci vediamo sempre al di fuori di questo equilibrio, non riusciamo ad arrivare così in profondità. Ma la parola vi arriva, la meravigliosa parola di Dio vi arriva. Giunge fino a lì, e tale è arrivata lì, cosa fa? Giudica i sentimenti, i pensieri del cuore. Un giudizio di un giudice spesso è per mettere ordine e per dare anche la giusta condanna ai pensieri. Avete mai pensato che i nostri pensieri, i sentimenti del pensiero e del cuore spesso debbano essere condannati dalla parola di Dio e messi a morte? Questo è ciò che fa che la parola. Abbiamo bisogno che la parola vada lì affilata per penetrare fino a quel punto dove c'è l'origine del nostro pensiero, non l'azione. Se no siamo completamente fuori dalla parola di Dio. È lì che deve tagliare, è lì che deve giudicare. Altrimenti non ne saremo liberati da questa cosa che affanna il nostro cuore. In più c'è un'altra cosa importante in questo passaggio della parola di Dio. Questo non è una sola volta. Noi potremmo pensare, come a volte siamo orientati a fare, che questo debba essere fatto una volta per sempre. In realtà la Scrittura ci dà un altro messaggio inerentemente a questo punto. Se noi leggiamo per esempio Genesi capitolo 6 versetto 5, troviamo una rivelazione importante per il nostro cuore. Tutti i disegni dei pensieri del cuore dell'uomo erano malvagi, male, in ogni tempo. Che cosa vuol dire questo? Che tutti i disegni dei pensieri del nostro cuore sono malvagi in ogni tempo. Quindi abbiamo necessità che la parola di Dio in ogni tempo sia sondi il nostro cuore per penetrare laddove c'è l'origine dell'iniquità e per giudicare e per mettere ordine in ogni tempo. Ciò significa che noi siamo una sorgente di pensieri totalmente iniqui se il Signore non ci mette le sue mani. Oggettivamente iniqui, perché lo dice il Signore, lo dice la parola. Abbiamo bisogno di essere giornalmente, ma che dico giornalmente? Istantaneamente, se possiamo trovare un intervallo di tempo più corto, vagliati dalla parola di Dio. E questa parola deve essere in noi, altrimenti non funziona. Questa parola deve essere in noi vuol dire che deve abitare in noi. E questa parola è il Cristo. Se il Cristo abita in noi, noi siamo vagliati per mezzo dello Spirito Santo istantaneamente dalla parola di Dio. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che quando noi facciamo qualcosa o pensiamo qualcosa, lo Spirito Santo, come che è fedele, ci avvisa. A me capita, penso che capiti anche a tutti voi. Attenzione, stai per calpestare una mina. Attenzione, ed è veramente meraviglioso come lo Spirito di Dio sia fedele e la sua vita in noi faccia sì che queste cose vengano investigate e vagliate ogni momento. Il problema non è cosa pianifichiamo. Potremmo pensare che il male sia in quello che facciamo. È vero, alla fine un'azione si traduce in male, ma il problema è in chi lo pianifica, che è diverso. È un po' lo stesso discorso che noi non siamo nel peccato perché siamo peccatori. Cioè, io faccio peccati per cui sono un peccatore. Io pecco perché sono di radice nel peccato. È il contrario. Quindi il male non è intanto in quello che ho pianificato, ma è chi lo pianifica. Capite? È diverso. Cioè, se io ho un cuore, come dice la parola di Dio, che è capace di pensare solo malignità. I disegni del cuore dell'uomo erano malvagi in ogni tempo. Genesi 6, versetto 5. Poi potremmo andare a vedere temporalmente dove si colloca, ma non troppo lontano in termini assoluti dalla creazione. E pensiamo noi di essere diversi da quelli di Genesi 6, versetto 5? La generazione antidiluviana? No, non lo siamo. Il Signore dice che non lo siamo. Però c'è data grazia. La grazia che il Signore ha detto non distruggerò più con l'acqua. Ma verrà il giudizio del fuoco. Il problema non è chi cosa pianifichiamo, ma chi lo pianifica. Ed è questo che dobbiamo investigare. E all'interno ci va solo la parola di Dio. Arriva a quel punto dove c'è la radice che ha portato alla motivazione di quel pensiero. E lì ci arriva solo la parola di Dio. O ci arriviamo anche noi, però portati dalla parola di Dio. Personalmente io non ci arrivo da solo, senza che il Signore mi faccia vedere realmente di che cosa stiamo parlando. E questo è raccolto nel passaggio di Geremia, che abbiamo citato diverse volte, versetto 17, capitolo 17, versetto 9, che dice che il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Chi conosce il cuore dell'uomo? Ma chi conosce il nostro cuore? La risposta non è noi in questo passaggio. Io so chi sei, dice il Signore. La risposta non è io conosco il mio cuore. La risposta è che Dio conosce il nostro cuore. Infatti il Signore risponde, io l'Eterno. È la risposta in questo versetto 10. Io l'Eterno che investigo il cuore, che metto a prova le reni. Un po' il messaggio del Salmo 139 di Davide. Per retribuire a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Cosa troviamo qui? Insanabile malignità. Ma che cosa vuol dire insanabile malignità? Che non si può sanare, che non si può curare. Infatti la soluzione della parola di Dio non è addolcire il nostro cuore. La soluzione della parola di Dio è trapiantare il nostro cuore. Cosa dice Ezechiele? Io vi darò un cuore nuovo. Toglierò via la pietra e ci metterò un cuore di carne. Non è addolcire il nostro cuore la soluzione della parola di Dio, perché è insanabilmente maligno, ma è mettere un cuore nuovo. Quel cuore di Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Ed è veramente importante. È veramente importante che il Signore voglia toglierci di mezzo. Quando noi diciamo la croce è il nostro vanto, e Paolo lo disse, e lo diciamo anche noi, abbiamo pregato anche questa mattina, diversi di noi hanno pregato in questo, vogliamo dire che il mio posto è il legno. Stiamo affermando quello. La croce è il mio vanto. La croce di Cristo è il mio vanto. Vuol dire che sono d'accordo ad andare sul legno, non fisicamente perché l'ha fatto il Cristo per me, ma a togliermi di mezzo per fare posto al Signore Gesù. Se dico il mio amen a quella preghiera, significa sì, sto dicendo davanti a Dio e davanti all'esercito celeste che io sono d'accordo, credo alla parola di Dio e so che è il mio posto. È sul legno, affinché Dio, affinché il Signore Gesù, col suo cuore, con lo Spirito di Dio, mi possa guidare. Non addolcire il cuore. Ci mettiamo due cucchiai di zucchero, ma lo togliamo e ne mettiamo un altro. Questo è un miracolo. L'altro sono le opere. Questo invece è un miracolo della Scrittura, che la Scrittura illustra. Altra parola che contraddistingue il nostro cuore, ingannevole. Ma ci pensate cosa vuol dire ingannevole? Capite perché noi non possiamo sapere chi realmente siamo se non ci è rivelato dalla Scrittura? Perché il nostro cuore è ingannevole, oltre che maligno. Che cosa vuol dire? Che ci fa vedere qualcosa che in realtà non è. Ci inganna. Ci fa vedere che potremmo, quello che noi possiamo pensare o fare potrebbe produrre un certo risultato. Poi in realtà, quando arriviamo a metà, per grazia a metà, ma a volte anche alla fine del guado, ci accorgiamo che il risultato prodotto è totalmente diverso. Allora possiamo dire che il nostro cuore ci ha ingannato, ci ha fatto incamminare per una strada e ci ha ingannato. Ma possiamo dirlo prima, se ascoltiamo la parola di Dio, sapendo che il nostro cuore è ingannevole, di nascita. Non è che il mio cuore è diventato ingannevole, no, lo è sempre stato. E ci inganna anche su noi stessi. Vedremo tra un po' come. Un esempio ben visibile è la concupiscenza. C'è un esempio, secondo me, più chiaro della concupiscenza. La concupiscenza è un grandissimo inganno del nostro cuore. Cioè ci fa credere che quello che noi troveremo raggiunto, quel risultato, che può essere qualsiasi cosa per cui noi stiamo concupendo in quel momento, ci darà soddisfazione o cambierà la nostra vita. Poi lo otteniamo, come è successo al sottoscritto diverse volte, e invece vediamo che non c'è gioia, non c'è soddisfazione, ma si presenta un'altra concupiscenza che ci inganna ancora una volta, ci dice: forse hai sbagliato, non era il triciclo quello che volevi, ma era lo scooter. E poi la macchina. Sto facendo degli esempi affinché possiamo comprendere quello che sto dicendo. E poi metteteci quello che volete. L'inganno del nostro cuore. Capite che qualcosa che ci inganna, che è insanabilmente maligno, deve essere sostituito e tolto di mezzo. Perché è insanabile. E questo è ciò che vuole fare il Signore con noi. Vuole farci sondare, desidera portarci e convincerci che il nostro cuore è così, affinché noi possiamo veramente liberarci di tutte queste cose e Lui possa operare nella nostra vita. Quando arriviamo in fondo a un inganno, scopriamo che il mio cuore mi ha fregato un'altra volta, perché non ho ascoltato questo passaggio, altrimenti non sarebbe riuscito, per grazia di Dio, a prendermi in giro. E queste cose provengono da colui che ci ha vinto. Dice: l'uomo è schiavo di colui che lo ha vinto. E in Eden il diavolo ha vinto sull'uomo. Ma gloria a Dio, il Cristo ha vinto sul diavolo. Allora, se noi siamo di Cristo, vinciamo. Se noi non siamo di Cristo, il diavolo vince su di noi. Perché in Eden egli ha vinto sull'uomo, facendogli fare la sua volontà. La volontà del diavolo era inganno, male, dolore, rapina, morte, frode, mettete tutto quello che volete. E l'uomo ha detto, sedotto, la donna, ma l'uomo che ha taciuto, sedotto, ha detto, mi va bene. E il diavolo ha vinto. Queste sono proprio le cose del nostro cuore, le stesse caratteristiche che riscontriamo nella tentazione dell'Eden. E il Signore dice: io, l'Eterno, investigo il cuore e metto a prova le reni. Cosa significa? Che io so realmente chi sei. E tu hai bisogno di sapere chi sei. E guarda a caso, e non è un caso ovviamente, ho detto male, ma vediamo che la parola di Dio ci vuole convincere che noi siamo storti. Ma come? Ma come? La parola di Dio mi vuole convincere che sono storto. La parola di Dio vuole convincermi che io sono un peccatore. La parola di Dio vuole convincerti che sei un peccatore. La legge del Signore è stata data per questo. La legge del Signore è stata data affinché noi credessimo di non poterla osservare. Perché solo un vero peccatore ha bisogno di un salvatore.
noi siamo nel posto giusto e nella condizione giusta di cuore quando ci riteniamo davanti a Dio realmente peccatori, realmente mancanti. Signore, io sono mancante, però vengo a te. Per la nostra superbia, posso dire per la mia, e anche per tutto quello che ci viene dal nostro trascorso, pensiamo che noi siamo giusti quando ci presentiamo davanti al Signore, giustamente, in maniera giusta. Invece il Signore dice un'altra cosa: io ti gradisco quando tu ti presenti davanti a me come peccatore, bisognoso che io ti salvi, ma tutti i giorni della nostra vita. Abbiamo bisogno della salvezza di Dio, abbiamo bisogno di Gesù Cristo che ci salvi da noi stessi, dal nostro cuore, dalle nostre concupiscenze, dalle nostre malvagità, perché Lui ci conosce, noi non ci conosciamo. Lui conosce veramente la radice della nostra iniquità. Infatti la parola di Dio in relazione alla legge dice: ciò che è buono diventò dunque morte per me, così non sia, ma è il peccato che mi è divenuta morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Convincerci di peccato. Ci ha convinti la parola di peccato? Ci ha convinti realmente la parola di peccato? Perché lo Spirito Santo tra i suoi scopi ha questo: convincerci di peccato. Convincerci vuol dire, molti di noi sarebbero disposti a dire, come l'Apostolo Paolo: io sono il primo dei peccatori. Prima Timoteo 1, versetto 15 e 16. Ma un conto è dirlo, un conto è crederci. Crederci fa la differenza. Essere convinti che noi siamo peccatori fa la differenza. La parola deve mettere in risalto il peccato che è in noi, talché che se il peccato diventa veramente estremamente peccante nella nostra vita, noi avremo bisogno, finalmente avremo bisogno del Salvatore, perché il Salvatore c'è ed è lì, ed è per i malati, non per i sani, è per quelli che non sono, non per quelli che sono. Quante volte mi è stato detto in relazione alla parola di Dio che la parola di Dio è complessa da leggere e anche complessa da capire. Ora mi chiedo: ma il Signore ha detto che è per i semplici? Il Signore ha detto che per quelli che non sono, non per i savi, anzi ai savi ti rendo lode, oh Padre, perché tu le hai nascoste queste cose ai savi, ma le hai rivelate ai semplici. Un semplice è un peccatore che si batte il petto e dice: sii placato verso di me peccatore. Un semplice è colui che è povero in spirito, povero in spirito, ma realmente povero in spirito, che va dal Signore e dice: ho bisogno di essere salvato. Ma tutti i giorni della sua vita, più noi siamo poveri in spirito e più la parola di Dio è per noi. In Matteo capitolo 5, il regno dei cieli è per te, perché Matteo 5:3 dice che beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quindi finché siamo tronfi e gonfi e savi, pensando di sapere chi siamo, senza che Dio ci dica chi siamo, e ci dirà sempre: hai bisogno di essere salvato, noi siamo fuori dal regno di Dio. Perché se il regno dei cieli è per i poveri in spirito, per coloro che non sono poveri in spirito, non è il regno dei cieli. Chiaro? Direi che la parola di Dio non è meravigliosa. La parola di Dio ci vuole condurre al Cristo. Questo non solo per quel che concerne la salvezza, ma per quello che concerne tutto il tempo della nostra vita, perché il nostro cuore rimane malvagio in ogni tempo, per cui abbiamo bisogno in ogni tempo di essere salvati dal Signore, non salvati per non perire nelle fiamme eterne, ma salvati da noi stessi, salvati da quello che pensiamo, dai nostri pensieri, dalle nostre deviazioni, che sono parte del cuore malvagio, che è la radice della nostra iniquità in Adamo.
se siamo veramente peccatori, avremo veramente bisogno di essere salvati. Quant'è che un uomo grida per essere salvato? Ve lo siete mai chiesto? Quando si rende conto di essere nei guai seri. Abbiamo un esempio nella parola di Dio, Pietro. Pietro stava negando e gridò: Signore, salvami. Quando è che noi grideremo: Signore, salvami? Quando? Non certo quando siamo in una crociera, tranquilli, a meno che non guidi qualcuno, però lo grideremo quando siamo tranquilli. Ma se c'è la tempesta nella nostra vita, mandata dal Signore, noi grideremo: Signore, salvami. Questo cosa significa? Che se noi siamo veramente peccatori, la parola di Dio ci convince di peccato e ci porta al Cristo, allora noi grideremo: Signore, salvami, oggi, domani, dopodomani e tutti i giorni della nostra vita. Il Signore Gesù ha detto: io non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati. E chi va dal medico? Chi va dal medico? Chi sa di avere una malattia o che vede una malattia. Ma c'è un'altra cosa importante qui, che spesso noi non sappiamo di essere malati, ma il Signore lo sa. Allora c'è bisogno ancora che chi ci conosce, sa chi siamo, investighi il nostro cuore, arrivi proprio lì nella divisione dell'anima e dello spirito e ti dica: guarda, sei malato, qui sei malato, hai bisogno del medico. Perché se noi non sappiamo di essere malati, non andiamo al medico. Ma se la parola ci convince realmente che abbiamo bisogno di un salvatore, allora grideremo. Se veramente quelle onde si fanno alte e la parola ci vuole portare al Cristo, allora grideremo: Signore, salvami. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, dice il Signore, ma dei peccatori. Fintanto che noi ci sentiremo giusti, il Signore non è per noi. Ma è questo che dice questa parola, eh? Non sono venuto a chiamare dei giusti. La voce del Signore non la udiamo se siamo giusti o se ci sentiamo giusti. La voce del Signore la ode chi è peccatore, chi crede di essere peccatore. Non sto dicendo che dobbiamo peccare per udire la voce del Signore, è chiaro, però lo dico. Ma sto dicendo che se il Signore ci convince di peccato, noi udiamo la sua voce, perché ci spezza. E ci spezza davanti a Lui. Quello che dicevo prima, se il nostro vanto è la croce, vuol dire che noi abbiamo aderito a quello che il Signore ha detto, che dobbiamo finire sul legno. Una vera convinzione di peccato produce una vera confessione. Una vera confessione che ha portato o che porta a un vero ravvedimento. Sono cose correlate tra loro: convinzione di peccato, una vera confessione, un vero ravvedimento, oppure convinzione di peccato, ravvedimento, vera confessione. Queste due sono concatenate l'una con l'altra, ovviamente. A volte cominciamo a ravvederci, ma il peccato è duro da abbandonare, confessiamo, e tutto questo ci porta a liberarci da quello. Questo che ne abbiamo bisogno. Cioè, la parola di Dio ti deve dire realmente chi siamo. Perciò il nostro punto di arrivo non è rispetto ad altri, ma è rispetto a quello che il Signore dice di noi. Abbiamo bisogno di farci sondare dalla parola di Dio. Abbiamo bisogno che la Scrittura proprio arrivi in quel punto dove noi non arriviamo, ma che la parola vuole arrivare per farci capire realmente chi siamo. Dobbiamo credere che siamo il primo dei peccatori. Dobbiamo crederlo realmente. L'Apostolo Paolo, quando l'ha detto, lo credeva. E ne sono convinto. E veramente è importante. È importante. Perché per il primo dei peccatori, per i peccatori, Cristo Gesù è morto. Per i giusti, no. Perché il Signore è venuto per i malati, per quelli che hanno bisogno veramente di un Salvatore. E cosa vuol dire questo in pratica? Cosa vuol dire tutto questo in pratica? Cioè, ad essere il primo dei peccati. Io ho cercato due risvolti pratici di un uomo, per capire anche un po' quello che succede nella mia vita pratica, di un uomo che realmente, crede realmente di essere il primo dei peccatori. Essere il primo dei peccatori significa pensare che il proprio debito rispetto a Dio sia maggiore, cioè ciò che Dio ha perdonato a me sia maggiore rispetto a tutto quello che Dio ha perdonato o dovrebbe, se non sono salvati, mediante il Cristo, perdonare agli altri. E questo è scritto chiaramente, secondo me, in Matteo capitolo 18. Adesso, sì, c'è il tempo per leggere il passaggio, per cui lo leggiamo. Matteo capitolo 18, dal versetto 21. Anche perché è un passo importante. Parla del perdono. Ma io penso che si cali bene in quello che stiamo dicendo questa mattina. Allora Pietro, dal versetto 21, 18-21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a sette volte. E Gesù a lui: io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che vuole fare i conti con i suoi servitori. E avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i suoi figliuoli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Attenzione, talenti contro denari. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. La stessa cosa che disse lui al padrone. Ma colui non volle. Anzi, andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: malvagio servitore, io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che egli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Avete visto il punto di connessione tra quello che abbiamo detto fin qui? Pensate che avesse compreso l'entità del debito, il primo di questi che aveva 1.000, 10.000 talenti di debito, rispetto che il Signore gli aveva condonato, rispetto a colui che gli doveva 100 denari. Io penso che questo sia veramente un punto importante. Cioè, se noi crediamo, questo cambia praticamente. Abbiamo detto che guardiamo due aspetti pratici. Questo cambia praticamente il nostro rapporto con i fratelli, per cui si parla di conservi, e anche il rapporto con coloro che sono esterni alla nostra Chiesa. Se veramente il Signore ci rende peccatori, il primo dei peccatori, cioè fa sì che ci fa comprendere che il nostro debito verso di Lui sono 1.000 o 10.000 talenti rispetto a quello che gli altri devono a noi, che sono i piccoli torti che possiamo ricevere nella nostra vita o quant'altro. Cambierà il nostro modo di relazionarci con le persone. Un uomo che veramente sa quello che il Signore ha perdonato e ha condonato è un uomo pietoso. La pietà. E questo non vuol dire perdonare in maniera indiscriminata, perché questo non è il perdono biblico, anche se non è il momento di parlarne. Il perdono biblico ha una necessità di confessione di peccato. Allora il cuore deve essere pronto a perdonare. Ma non è che mi devi perdonare perché piano. C'è la confessione. Questo è il perdono secondo il punto di vista di Dio. C'è un uomo che va a Dio e chiede perdono. Questo è il perdono biblico. Ma il nocciolo, la questione, è che un uomo che veramente sa il suo debito è un uomo pietoso. Pietoso verso gli altri. Non una bestia, non uno pronto a saltarti al collo. E questo ha un effetto pratico, secondo me, da quello che leggo in questo passaggio, di essere realmente convinti di peccato dalla parola di Dio. Vogliamo sapere praticamente se il Signore ci ha convinto di peccato? Vediamo se siamo pietosi nella nostra vita verso gli altri, verso i fratelli in primis, perché qui parla di conservi. Quindi, e dice chiaramente alla fine verso i tuoi fratelli, la nostra vita è una vita di pietà, oppure no? E questo è il primo punto pratico che il Signore mette davanti. Siamo veramente consapevoli della grazia di Dio verso di noi personalmente, perché il Signore dice: io so chi sei, quindi so chi eri e so chi sei oggi. Siamo veramente consapevoli della grazia di Dio, che Dio usa per noi personalmente. Lo siamo? Dobbiamo chiederci. Il Signore risponde: io so chi sei tu realmente. Questo veramente è vitale ed importante. In più c'è un altro aspetto che dobbiamo investigare nella nostra vita. Questo è molto importante, secondo me, anche questa mattina, che è un giorno di adorazione e di lode. Chi è veramente convinto del peccato e di ciò che il Signore ha fatto per lui? È un uomo grato, è un uomo che loda, è un uomo di lode. Perché, ci chiediamo, è un uomo di lode? Sembra quasi di poter dire che siano due aspetti proporzionali. Se no, più noi siamo convinti di peccato e della grazia che Dio ci ha fatto, più noi siamo uomini di lode, perché capiamo l'entità del debito che ci è stato saldato per la grazia di Dio. Ci sono degli esempi della parola di Dio, io ne ho presi due, ma li cito senza andare in dettaglio. Il primo è quello dei 10 lebbrosi. C'erano 10 uomini lebbrosi che andarono da Gesù e gli dissero: maestro, abbi pietà di noi. Gesù ebbe pietà di tutti e 10 e gli disse: andate, presentatevi al sacerdote e fate una serie di cose che non dettaglio. Mentre loro andavano, si presentavano al sacerdote, questo è Luca 17, per la, se volete la citazione, versetto 15, tutti loro vennero mondati, ma solo uno di loro tornò indietro per dare gloria a Dio, per ringraziare il Signore per l'averlo guarito. E il Signore Gesù dirà qualcosa che mi ha sempre toccato: ma tutti gli altri non sono stati ugualmente guariti? E solo questo samaritano è tornato indietro per dare gloria a Dio. Quest'uomo aveva evidentemente compreso, prima di tutto, chi aveva dinanzi e soprattutto qual era la grazia che gli era stata riservata. Un uomo che comprende la grazia di Dio personale è un uomo di lode, che torna e che viene questa mattina, anche domenica, a rendere gloria a Dio. Dobbiamo interrogarci se non c'è la lode nella nostra vita. Vuol dire che non abbiamo compreso, non abbiamo permesso alla parola di investigarci veramente per capire quanto malvagi siamo e quanta grazia il Signore ha riservato su di noi e riserva con noi, su noi, ogni mattina. Un altro è l'episodio che ho molto a cuore, episodio della mia conversione, Luca 7, 36-50, un passaggio meraviglioso. C'era il Signore e due personaggi, una donna peccatrice e un fariseo, Simone. Quell'uomo era giusto, si credeva giusto, e dall'altra parte c'era una donna peccatrice. Quell'uomo non riservò gli onori al Signore Gesù, quella donna invece si chinò in terra, piangeva e baciava i suoi piedi. E il Signore fece proprio questo stesso esempio. Uno gli doveva tot e l'altro gli doveva molto di più. E se il Signore condona il debito a entrambi, chi lo amerà di più? A colui che è stato condonato di più, risponderà Simone. E Gesù gli dirà: tu hai giudicato rettamente. Chi è convinto, chi viene convinto dalla parola di Dio di essere veramente peccatore, perdonato, è grato al Signore. E la lode è sulla sua bocca, non la lamentela, ma la lode. Quindi è per questo che dicevo che la nostra convinzione di peccato va di pari passo con la nostra lode e con la nostra adorazione. Un uomo pietoso e un uomo di lode. L'uomo che si crede realmente il peggiore dei peccatori. Ormai vado verso la conclusione. Quindi lo scopo della parola di Dio nella nostra vita
secondo voi qual è? Se non condurci a Dio. Perché Dio manda la sua parola? Perché ci vuole per Lui. Allora ci sono due effetti che la parola di Dio può avere. Perché la parola di l'essere, metterci davanti chi siamo, non, il Signore non lo fa per distruggerci. Il diavolo lo fa per distruggerci, ma il Signore non lo fa. Ora ci sono due effetti che può fare la parola di Dio. E vengono descritti chiaramente in Seconda Corinzi, capitolo 7. La tristezza che mena a morte e la tristezza che conduce alla vita. Lo scopo della parola di Dio sempre, quando ci mostra davanti, ci mette davanti quello che siamo, è portarci a Dio. Mettiamolo bene nel cuore questo, perché se la tristezza è buttarci con la faccia in terra e dire oh io non so, io non posso, io non va, questa non è la tristezza di Dio. La tristezza di Dio è condurci a Dio. Seconda Corinzi 7:10, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Che sia chiara questa parola, scriviamocela e ci aiuta a metterci al riparo dalla tristezza del diavolo, perché anche il diavolo ci vuole convincere che siamo peccatori, che siamo incapaci, che siamo tutto, a volte, non sempre. Affinché noi ci schiacciamo e periamo. Il Signore invece ha un altro scopo per noi, condurci alla salvezza, ravvedimento e salvezza, confessione, ravvedimento, salvezza, in ogni momento della nostra vita, in prima istanza la salvezza delle anime nostre, nel passare dei nostri giorni la salvezza da noi stessi. Perciò veramente meditiamo su questo, dobbiamo permettere al Signore di sondare, di penetrare con la sua parola là, dove c'è quella divisione che io non so dov'è, ma che la parola dice che esiste tra l'anima e lo spirito, quel punto dove la parola penetra e mette in risalto veramente chi siamo, affinché possiamo diventare, cioè la parola ci convinca che siamo il peggiore dei peccatori, affinché possiamo correre al Cristo che è venuto per salvare i malati. Quando noi andiamo dal Signore Gesù e diciamo Signore, io sono malato, salvami, il Signore Gesù, sappiate che è venuto proprio per quello. Io sono venuto per caricarvi delle vostre iniquità, delle vostre miserie, di quello che non riuscite a fare. L'ho fatto io, ma solo per coloro che sono malati e che confessano veramente di avere bisogno di un Salvatore. La tristezza che mena alla vita. Che il Signore ci benedica. Amen.